Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera, bentornati al Suggeritore Night Live, la trasmissione settimanale di Radio Popolare che tutti i lunedì ormai da 2 anni, primo anno con le chiusure Covid e solo con gli artisti distanziati, quest'anno invece anche col pubblico che va e che viene, noi siamo in Auditorium Demetrio Stratos a Radio Popolare. Sì, lo so, il prossimo weekend c'è la festa, siamo tutti concentrati su questo, eccetera, ma il suggeritore immarcescibile porta se un'altra serata piena di artisti che stanno per debuttare con i loro spettacoli, di musicisti, insomma di tutte le cose che fanno il suggeritore. Intanto un saluto al nostro tecnico Zacca, sempre più mefistofelico, penso che chi è presente può giudicare che effettivamente sembra un demone del tardi, forse un saluto a Gianmarco Bacchi se ci sta ascoltando, lui sa perché. E invece adesso io non posso non, prima di presentare tutti quelli che sono sul palco, dare spazio a quella che mi è stato detto essere la 20ª puntata della nostra radionovela, che quest'anno insomma ci ha tenuto col fiato sospeso, per tutte le puntate del suggeritore. La bella storia, Tiziana Basilio, voi.
20ª puntata. Casa bedda, una casa da sogno. Perché non si sogna a minchia, ma preciso. Come abbiamo già accennato nella scorsa puntata, il progetto Casa Bedda è nato da una parte per rispondere alla domanda che in tanti ci facevano in giro per i festival di street food: ma dov'è il vostro locale? E dall'altra parte per avere un piano B per il periodo autunno-inverno, visto che i festival di street food si fermavano.
Ma dovete sapere che al nostro Buzz non piace fare le cose normali, lineari, ma deve sempre trovare qualcosa di particolare, originale, sbilenco. Quindi il nostro posto non doveva essere il solito locale, il solito ristorante o la solita paninoteca, ma qualcosa di più.
Papa Francesco ha detto: la casa rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell'incontro, quella delle relazioni tra le persone diverse di età, di cultura e per storia, ma che vivono insieme e si aiutano a crescere. Ecco cosa doveva essere e rappresentare la nostra casa bedda: un luogo di incontro, di condivisione, di buon cibo siciliano, di buona musica, di buone storie da raccontare e soprattutto il luogo dove condividere con gli ospiti il nostro sogno stromboliano. Perché, come dice un antico proverbio africano, se si sogna da soli è solo un sogno, ma se si sogna insieme è la realtà che comincia.
Attenzione che ora vi racconta la storia del nonno Salvatore. Io ormai ho perso il conto di quante volte l'ho sentita.
Avevo quasi 10 anni quando nonno Salvatore, un giorno in spiaggia ad Acque Dolci con all'orizzonte l'isola di Alicudi, mi dice: Basoluzzo, quando sogni qualcosa non devi sognare a minchia, ma devi sognare preciso, perché sennò il sogno non si realizzerà mai. Poi ha fatto una pausa e ha detto: nipote, le cose che ti dice il nonno sono i nostri segreti. Mi raccomando, non devi dirli alla mamma e che ti dico queste cose. E soprattutto le parolacce, vero nonno? Sì, soprattutto quelle.
Ma non racconti anche cosa ti ha detto dopo? Così fai capire meglio a chi ci ascolta che tipo era nonno Salvatore.
Vabbè. Quel giorno, alla fine, mio nonno Salvatore mi dice: comunque, Basoluzzo, qualsiasi cosa farai in ta vita, a cosa c'è importante a femmina, a più bella creazione in ta faccia da terra.
Capite ora che tipo di geni possono albergare nel nostro eroe?
Ma dai, smettila! Ritorniamo alla nostra casa bedda! Allora me la vedevo molto mediterranea, siciliana, tutta colorata, solare, piena di luce e con tante ceramiche siciliane di De Simone, quelle ispirate a Pablo Picasso. Qualcuna ce l'abbiamo anche sulla Pecar.
Sì, peccato che costano un occhio della testa, e noi sull'ape comunque ne abbiamo solo qualche piccola ciotola, mentre nella location che avevamo trovato per fare Casa Bedda c'era una parete alta 5 metri e lui si era messo in testa di volerla riempire. Ma sei matto? Ma sai quanto ci vorrebbe costare questa tua bella idea? Non faccio in tempo a finire la frase che lui è già al telefono con la Sicilia e con De Simone.
Pronto? Sono Basilio di Ape Bedda, quello che ha acquistato le vostre belle ciotole e piastrelle. Ora devo arredare una casa e farla diventare proprio Bedda e ho bisogno ancora di voi. E poi gli dico che questo può far sì che grazie alla nostra idea e alla nostra location gli faremo un sacco di pubblicità a Milano con tutti i nostri futuri ospiti.
Sì, come se le ceramiche De Simone avessero bisogno della nostra pubblicità, con tutta la storia che hanno alle spalle. Ma poi al nostro eroe viene un'altra bella idea.
Una bellissima idea, volevi dire? Gli dico, allora, dato che le vostre bellissime ceramiche sono fatte tutte a mano, sono sicuro che nel vostro magazzino ne avrete qualcuna con qualche difetto che alla fine non venderete. Ecco, quelle ve le prendiamo tutte noi, però ad un prezzo stracciato. Tanto lì resterebbero. E poi a me e a mia moglie non ci piacciono le cose perfette, ma quelle imperfette, segnate, un po' ferite.
E così attacca con la filosofia dello kintsugi, l'arte giapponese di aggiustare ciò che si è rotto. Come ad esempio quando un pezzo di ceramica si rompe, se ne raccolgono i frammenti e si saldano, riempiendo così le crepe con l'oro per valorizzare quella ferita. Per i giapponesi sta anche a significare la filosofia della resilienza. Io per la verità di questa parola ne ho fin sopra i capelli a furia di sentirla ripetere. Sapete come è andata a finire con le ceramiche De Simone?
Che abbiamo strappato un bel 70% di sconto su tutte le ceramiche. Il venditore del magazzino in videochiamata direttamente da Caltagirone ci faceva vedere le ceramiche e noi le sceglievamo. Che spasso!
E quando la nostra brava decoratrice Giulia aveva finito di decorare con le famose ceramiche tutta quell'enorme parete, lui era così felice che ha iniziato a cantare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Volare, oh,
Sì, peccato che solo 3 mesi dopo l'apertura il sogno si è trasformato in un incubo. Arriva il Covid, ma questo ve lo raccontiamo la prossima puntata.
Perché la Bedda storia continua.
Basilio, Tiziana, la Bedda storia, l'Ape Bedda, dove potete verificare la presenza di alcune delle ceramiche di cui ci hanno parlato questa sera. 20ª puntata, e soprattutto potete mangiare il pane cunzato, i cannoli, eccetera. Una notizia, Buzz e Tiz. Voi sarete alla festa, correte qua e prendete un microfono per darci la risposta. Scusate, ve lo dovevo chiedere prima, magari. Sarete alla festa, sì.
Ma certo, venite, gente, venite. Date una svolta al vostro palato e fatevi il nostro pane cunzato. Ciao.
Allora, insomma, c'è tanto street food alla festa di Radio Popolare, ma certamente non poteva mancare la nostra Ape Bedda, che è stata suggeritore a tutte le serate che abbiamo fatto in auditorium da quando lo abbiamo riaperto. Quindi li trovate anche lì 9, 10, 11 di giugno, cioè questo weekend, l'enorme festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Pini. Gli artisti che sono qui mi guardano un po' così perché loro sono in scena e quindi noi gli ciuliamo il pubblico e lo portiamo alla nostra festa. Però diciamo, sì, l'ho detto io perché è vero, che devo dire, è vero, però diciamo che noi poi andiamo avanti dopo le vostre repliche, per cui si può dire che una parte del pubblico può anche venire a vedere i vostri spettacoli e poi insieme a voi venire alla nostra festa che insomma comincia.
Gli eventi sono compatibili, diciamo.
Sono parzialmente compatibili, nel senso che a parte il venerdì che si comincia nel tardo pomeriggio, il sabato per esempio si comincia molto presto, fin dal mattino, e anche la domenica, e poi la sera si va avanti fino a molto tardi, quindi diciamo che voi siete lì incuneati.
Beh, lo dico subito, le nostre repliche sono alle 20, lo spettacolo dura 1 ora e un quarto, quindi poi dopo Dani guarda facendo la circolazione esterna della Bovisasca si arriva fin là.
Dall'Elfo è un po' più complicato, ma insomma basta prendere la circolare e si arriva abbastanza facilmente ad Afori. Quindi dopo, lo dico perché non ho ancora presentato le compagnie, ma hanno già parlato, fa niente. Insomma, loro poi addirittura col microfono, voi più timidi, insomma, siete stati un po' così. Prendetevi il microfono intanto. Allora, io però parto dalla musica, come facciamo sempre, perché abbiamo un ritorno. Allora, questa volta però in trio. Ashti Abdo era venuto a trovarci e ci aveva portato un lavoro suo individuale. Bentornato, era quando c'era il Covid, Ashti.
Grazie,
giusto?
Sì. Buonasera.
C'era il Covid e non eravamo qua, insomma, cioè tutti un po' distanziati, ti ricordi?
Beh, ormai non me lo ricordo.
Non te lo ricordi, me lo ricordo io, che purtroppo, insomma, mi ricordo che eravamo proprio in pochissimi perché non si poteva, no, stare vicini sul palco, per esempio, insomma, noi eravamo là sotto, ti ricordi, insomma, con un tavolone, ecco, va bene, ora va meglio. Va bene, allora, Ashti Abdo, che stavolta è con Manuel Buda e Fabio Marconi, benvenuti a tutti, qualcuno ci conosce già, qualcuno magari ci conosce di meno, perché l'Abdo Buda Marconi Trio sarà l'ospite live musicale. Non ce n'è uno solo di ospite live musicale stasera, però poi capirete tutto quanto, di questa serata. Di che lavoro parliamo? Che lavoro ci portate?
Tocca a me?
Si guardano, però...
Spesso mi nominano ambasciatore del trio, insomma. Io sono Manuel Buda, e l'Abdo Buda Marconi Trio ormai ha compiuto i suoi primi 7 anni, sì. E in questi 7 anni abbiamo esplorato tante musiche che direi...
Medio Oriente, Grecia, Balcani...
Bravissima!
Insomma, sì, sto ripassando.
Hai studiato.
No, un po' vi conosco, però insomma ho riguardato anche tutto l'elenco delle varie suggestioni.
Esatto. E poi in realtà adesso ci siamo anche cimentati nella composizione originale, per cui in questo nuovo disco che andiamo a presentare
Oltremura. Domani,
esatto.
Dove lo presentate?
Domani lo presentiamo al Pime, nei giardini, se c'è bel tempo, in teatro, se dovesse abbeverarci il cielo, insomma.
Dai Missionari con Boniani, sostanzialmente, no?
Sostanzialmente,
cioè,
quindi
in,
sì.
Via
Monterosa 94.
Sì. Sì,
no, Mosè Bianchi 94.
Via Mosè Bianchi 94. Cioè, da su Monte Rosa, però l'ingresso è da Via Mosè,
esatto,
Bianchi.
Esatto, perché sì. Sono molto grandi e quindi hanno
enorme,
due ingressi.
Sì, infatti. E lo presentate domani a che ora?
Domani sera alle 20:30 in concerto saremo noi tre, nonché due ospiti specialissimi, uno dei quali è appena giunto in questo momento da Parigi, Aida Nosrat, che è una bravissima violinista e cantante iraniana.
E poi aggiunge un'altra nazionalità.
Esatto. Una nazionalità per noi importante, perché in realtà l'Abdo Buda Marconi Trio fondamentalmente ha debuttato in un atelier di un nostro carissimo amico artista iraniano. E quindi, insomma, in qualche modo l'Iran ha un'importanza nella nostra storia. Però poi avremo anche i fiati di Adalberto Ferrari, che è un super clarinettista, che io l'ho ascoltato una delle prime volte proprio in un disco in cui Ashti Abdo suonò anni addietro, quello di Domo Emigrantes. E quindi, insomma, è tutto un po' uno stare in famiglia, ecco.
Allora, noi questa sera avremo, insomma, grazie, l'onore, il piacere di sentire in anteprima questo qualcosa, degli estratti da questo lavoro Oltremura che voi presentate domani al Pime. Con cosa cominciamo?
Con cosa cominciamo? Con Aideiano. Aideiano, che in realtà è uno standard balcanico, un tema popolare, insomma, che hanno suonato un po' tutti, arrangiato in mille modi, e noi l'abbiamo arrangiato in un modo quasi contrappuntistico. È veramente un po' un dialogo fra i nostri strumenti a corda, che poi ha preso la forma di un brano. I nostri brani in realtà sono molto lunghi, quindi ve ne suoneremo degli estratti.
Siete stati gentili, ci siamo accordati per, diciamo, degli estratti da circa 3 minuti, perché abbiamo tutte le cose,
esatto,
come sempre a Suggeritore, cose molto diverse che si incrociano, e quindi vi ringraziamo anche per questo. Comunque, domani ovviamente c'è il concerto in cui i brani saranno nella loro interezza, però volevamo, insomma, ci tenevamo molto ad avervi qua.
Un assaggio.
Ecco, quindi a voi.
Aideiano. Thank you.
Allora, Abdo, Buda, Marconi Trio, Oltremura, questo è un estratto dall'album che sarà, lo ricordiamo agli ascoltatori che insomma ci ascoltano da casa, potete andarli a sentire domani al Pime, che presentano l'album intero. Siete veramente, siamo rimasti ipnotizzati tutti quanti, insomma veramente bellissimo. Allora, loro restano qua come sempre, i gruppi e insomma i musicisti che vengono a trovarci poi dopo ci regalano altre esecuzioni dal vivo, e adesso mi volto alla parte sinistra, senza nulla togliere alla parte destra. Destra solo in senso
no,
perché ho visto uno sguardo un attimo annebbiato, per carità, dalla fatica delle prove, da mille altre cose, da tutto il resto, però anche un po' da a destra solo nel senso che è alla mia destra, mentre alla mia sinistra c'è una parte della compagnia che porta in scena uno spettacolo già, devo dire, molto ben parlato, come si suol dire, dalla nomenclatura, un po' perché è scritto da Emanuele Aldrovandi, che anche lui è venuto a trovarci ai tempi in cui c'erano ancora le limitazioni, quando c'era il tavolone e tutto il resto, è venuto qua a presentarci Farfalle, che era uno dei suoi testi precedenti, molto interessante. Ritorna all'Elfo un
Franco
altro...
Parenti,
giusto, era il Franco Parenti? Non è andato.
Siamo
anche
al Franco Parenti.
Siete al Franco Parenti, sì. No, stavo dicendo, ritorna a Milano Emanuele Aldrovandi al Franco Parenti per un nuovo testo che, come ripeto, molto già se ne parla perché siete in giro da un po', che si chiama L'estinzione della razza umana. Sono 5 personaggi. Questa sera siete in 3 e allora io chiedo, presentatevi voi in modo che snelliamo un po' i salamelecchi e poi invece parliamo di come è fatto lo spettacolo, che è uno spettacolo come dire, lucida disperazione, ma al tempo stesso anche tanto sarcasmo. Conosciamo Aldrovandi e sappiamo che vi siete vestiti addosso anche questi scambi in un contesto molto particolare, che ha proprio a che vedere un po' con quello che ci è capitato negli anni recenti, no? Prego, allora presentiamoci al pubblico in sala e a casa.
Giusto Cucchiarini,
Eleonora Giovanardi,
Riccardo Vicardi.
Allora, loro sono giovani ma già molto affermati.
Grazie.
Molto
dentro.
Vabbè, siete giovani, abbastanza giovani, ma soprattutto insomma sono volti noti al teatro italiano, anche perché spesso lavorano con giovani autori, con nuova drammaturgia e tutto il resto. Allora, chi vuole comincia a parlare di che cos'è l'estinzione della razza umana. Succede qualcosa, i personaggi si trovano in un palazzo, giusto? O addirittura nell'androne
palazzo,
del palazzo.
Sì. In scena con noi ci sono Luca Mammoli e Silvia Valsesia.
Il perfido Luca Mammoli sarà con Generazione Disagio alla festa di Radio Popolare, con Dopodiché Stasera mi butto.
E lo sappiamo.
Esatto, perché tutto si può fare comunque.
Esatto, abbiamo spostato l'orario dello spettacolo Dopodiché Stasera mi butto a causa del fatto che voi siete in scena con L'estinzione della razza umana.
Però vedi, si riesce a trovare un equilibrio virtuoso. Grande Luca anche comunque.
Potrei anche parlare nel microfono, dato che lo faccio da 40 anni. E quindi dicevamo...
Emanuele Aldrovandi, che firma anche la regia,
certo,
in questo caso, dell'estinzione della razza umana, che nonostante il titolo è anche una commedia, si ride e si pensa. E insomma, come dicevi giustamente tu, il punto di partenza è stata l'esperienza recente, diciamo, che ci ha costretti in casa. Quello è solo il punto di partenza per poi far vedere queste due coppie che si trovano nell'androne di questo palazzo a confrontarsi con temi che vanno ovviamente al di là della pandemia, che riguardano proprio di più la loro vita appunto di coppia, ma anche proprio la vita in generale, e fanno un grossissimo excursus. Si parte da un dialogo così, quasi come facevamo noi, no? Negli androni, un pur parler, e poi dopo viene giù il palazzo.
Vi rivelerò una cosa sugli androni che non c'entra nulla. Avete presente il Mago Forrest?
Mm-hmm. Sì.
Io più di una volta ho detto che con lui ho fatto i corsi di mimo che si facevano quando noi eravamo giovani, insomma, in uno spin-off di quelli di Grock. Quindi io l'ho incontrato, che era il giovane Mago Forrest, ed era già uguale, identico con l'impermeabile.
Ed era già mago.
Era proprio così, cioè faceva esattamente la stessa cosa, non faceva così. Poi anche quando faceva gli esercizi restava Mago Forrest. Il Mago Forrest, quando si annoiava dei discorsi di qualcuno con cui stava camminando per strada, si fermava in un androne e diceva: beh, io sono arrivato. Ed è un sistema che suggerisco a tutti.
Il Mago Forrest, che ha anche la sua canzone fatta apposta, Ira, lo sai?
Ah sì?
Sì.
E com'è?
La canzone... Forrest. Forrest, Forrest.
Ecco,
Forrest.
Adesso hai fatto
una
così.
Cosa del genere.
Queste sono le voci così nell'aereo della parte destra del parco.
Non mi viene spontaneo.
Fai benissimo, qualcuno ti avrà già riconosciuta e fra pochissimo, insomma, vi presentiamo, perché
noi da questo androne invece non possiamo uscire. Bloccati. Siamo bloccati, ecco. Appunto, c'è qualcuno che può entrare e uscire, che è appunto Riccardo, che fa vari personaggi.
Sì, io faccio dei corrieri che portano pacchi su pacchi, come penso un po' tutti abbiamo cercato di sopperire a varie mancanze ordinando compulsivamente cose su internet. E quindi io faccio questi vari corrieri che portano i pacchi sostanzialmente tuoi, del personaggio di Eleonora. No, non spoileriamo, però.
Non spoileriamo.
Però questo è il ponte nostro del questo microcosmo, di questo androne, di questo palazzo, con l'esterno.
Certo.
Lui porta dentro il mondo in queste due coppie che
si confrontano, si scontrano, si scambiano.
Si scontrano.
Immagino.
Molto. Sì, dicevamo della pandemia, lui, Emanuele, ha immaginato appunto questa condizione in particolare, che è la condizione di stasi e di costrizione che spinge queste persone che fanno parte tutte della stessa generazione, che è quella appunto dei quarantenni, di chi si affaccia ad di chi sta in un'età di mezzo e non sa se appartiene a quella che ha lasciato alle spalle e come si deve comportare per affacciarsi a quella che gli ha lasciato in eredità, che gli hanno lasciato in eredità i genitori. E in questa condizione particolare di stasi sono costretti a riflettere su di sé, su quello che stanno attraversando, ma anche nel rapporto con gli altri e con l'altro e con, diciamo, possiamo dire, il senso civico che
nel
dovrebbe...
senso che non, insomma, non ne escono migliori, come peraltro è accaduto anche
però
a noi dopo la pandemia.
Umani.
Per forza.
Perché ognuno di noi, dei personaggi che ha delineato appunto Emanuele, che ha trattato, porta avanti una sua linea che poi ovviamente si va a incontrare o scontrare
con quella degli altri.
Con quella di tutti gli altri, effettivamente, di tutte le altre coppie.
Hanno dei nomi i personaggi? Perché a volte quelli di Emanuele non ce li hanno.
No,
però
noi li abbiamo Anna, Marco, Giulia e Andrea.
Sì. E tu non hai
Io
nomi.
Sono Corriere 1, 2, 3, 4 e poi alla fine faccio anche un medico, che è un altro personaggio che entra sempre
va bene,
dall'esterno che vive nel palazzo anche lui.
Ecco, bene, cioè per cui dall'androne ci passa per forza, inevitabilmente. Quindi avete capito che in qualche modo si ritorna quello al nostro passato prossimo, diciamo così, però traslato in una condizione surreale, che poi è anche una delle dimensioni che ad Aldrovandi piace portare.
E anche perché lui è partito scrivendo in quel momento della pandemia, però ha avuto, secondo me, la genialità di spostarla, di renderla, come dici appunto tu, surreale e quindi universale, perché quello è un momento, quello della chiusura, in cui ci siamo dovuti confrontare tutti con noi stessi, che comunque vibra e vibrerà ancora. Perché
quando ci ricapita.
Speriamo.
Scusa,
questa
era una battuta, come dire, che mi sono permessa, anche se un po' fuori luogo. Insomma, cioè per tanti motivi, ma però vedo che ti ha fatto ridere
molto.
Sì, ti ha fatto ridere, bene, meglio del Mago Forest. Allora, invece vi chiedo: non possiamo, dato che mancano alcuni interpreti, fare nulla. Non possiamo,
le nostre coppie mancano proprio.
Esatto,
cioè mio marito e la sua
fidanzata. Sì.
Però possiamo dire una battuta dei vostri personaggi che vi piace particolarmente. La prima che vi viene in mente, se ve la chiedo, cioè che li caratterizza, una battuta che vi piace, detta così fuori contesto, ma insomma.
Sì, io la mia ce l'ho, che a volte il mondo fa schifo, gli esseri umani sono capaci di fare delle cose terribili, ma sono anche capaci di fare delle cose stupende, ma è più faticoso, perché dire che tutto sbagliato, non so neanche da che parte partire, è molto più facile.
Ah, però, quindi un personaggio che mette in discussione anche tutti gli altri, tu?
Forse che sai qual è il problema di quelli della nostra età? Che le cose migliori le abbiamo già fatte.
Beh, questo vale per tutti i quarantenni, con coraggio, è successo anche a quelli di prima, sostanzialmente, alcuni anche meno, insomma, alcuni anche entro i 30 anni, poi ciao. E il runner e il medico dicono qualcosa di importante nella tua percezione?
Attualmente risuona tanto, siccome si parlava di generazioni, i miei personaggi rappresentano tanto invece una generazione successiva rispetto alla loro, sia il medico che i corrieri. E a me, insomma, uno di questi mi sta particolarmente a cuore è questo runner, che è uno studente universitario e dice a loro, io tra l'altro è un tema attualmente forte sull'affitto, sui costi della vita, dice io devo lavorare per forza e sono esposto al rischio di ammalarmi, mi sto ammalando per questo virus che c'è in giro, e devo pagarmi l'affitto, devo pagarmi l'università, i miei genitori non mi aiutano, quindi insomma
porta un
grosso peso
una
sulle
concretezza
sue spalle, e non si può fermare.
Esatto,
deve continuare
una concretezza anche nelle, insomma, nei deliri che inevitabilmente in una situazione di costrizione poi vengono fuori, nevrosi, cose, tutto il resto, no?
Cioè, tutto questo sembra sempre, cioè per noi attori ci piace un po' il dramone, no? E ci piace, però fa anche ridere. No, questo,
no, fa molto ridere.
Questo, che sennò sembra sempre che andiamo a attaccarci alle tende, no?
Ma per
insomma,
carità, assolutamente.
Ma
succede qualcosa, una cosa che succede buffa? Si può dire senza...
No, molte cose buffe...
È molto spoiler quella che succede.
Emanuele non sarebbe d'accordo se noi la dicessimo.
Ma come no? Cioè, voglio dire, ma possiamo fare intendere? Non si può? Avete la proibizione?
Diciamo che ci sono tanti, tanti
ci sono degli equivoci
che entrano in questa...
Come?
C'è qualche equivoco?
Equivoco
nel senso
coppie, cose
comico?
No, forse no. Quello no.
Qualche sorpresa?
Parecchie.
Molte sorprese.
Quella centrale, che arrivano, diciamo che arrivano tanti
pacchi
da questi corrieri.
E alcuni di questi pacchi
sono un problema.
E chi lo sa, diciamo. Ecco, va bene, ok, d'accordo. Più di così non riesco. Ho cercato di scassinarli. Allora, l'estinzione della razza umana, no? Al Teatro Franco Parenti dal
6 all'11 giugno. Quindi da martedì a domenica prossima.
Ok, mandateci mammoli quando deve venire e per il resto noi vi mandiamo gli spettatori e gli ascoltatori di Radio Popolare.
Li aspettiamo.
Grazie. Allora facciamo un applauso.
Grazie
alla razza umana. Salutiamo Emanuele Aldrovandi e chi manca del cast. E adesso chiedo invece al trio Abdo Buda Marconi il loro prossimo brano. Loro giustamente si sono spaventati appena ho detto chiedo al trio. E così qui va così perché che cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo un brano dalla traduzione curda dove se vuoi ve lo spiego velocemente,
sì?
Nella mia maniera, diciamo. Praticamente abbiamo deciso di tradurlo in italiano e abbiamo scoperto che questo brano nei diversi parti del Kurdistan hanno diversi significativi. Soprattutto Dera Sora vuol dire chiesa rossa nella nostra parte di Africa.
Quella è il grattosoglio. Scusa.
Esatto.
Cioè, però,
e poi abbiamo scoperto nei altre parti del Kurdistan ha un altro significativo, vuol dire un abito della sposa. Però diciamo il rosso è rimasto rosso, quindi l'abbiamo portata a casa con questa tradizione, diciamo, traduzione anche nel nostro disco, e Dera Sora.
Grazie.
Gevre sebra molamne suramazna desna uvozna berghiz bu isalchna le aile le 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 berghiz bu isalchna le gavre sabra molamna برقیز بوی سال بکنه آی لی 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 وای لی لی برقیز بوی سال بکنه گوره سبرا مرام برخیز بوی سالچناله آی لی 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 وای لی لی
بravissimi
grazie
Abdo Buda Marconi Trio, grazie davvero. Allora il viaggio poi proseguirà, ma adesso mi volto finalmente verso l'altra parte del palco e do il benvenuto ai due per due.
Ciao.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Grazie Ira come al solito per l'invito.
E ancora eroicamente come tutti i presenti qui che appunto devono fare domani il concerto, lo spettacolo, anche loro lo spettacolo, in questo caso una prima nazionale, una prima di un
nazionale
a cui ci avevate un po' accennato, mi ricordo, l'ultima volta che siete venuti, perché voi siete abituali frequentatori del Suggeritore, ci fa sempre molto piacere avervi con noi. Quindi il maestro Wolf al pianoforte, come sempre. Ciao, lo ritroviamo coi baffi, poi ci spiegherà il perché, ma insomma può anche dircelo subito forse.
Certo, perché Brassens, come si fa a fare senza baffi?
Senza baffi, per cui insomma
Stanislavskiamente mi dice mi faccio crescere i baffi, ho detto certo.
Beh, ci mancherebbe, insomma, per cui se vuol farsi crescere i baffi.
Sì.
Ma poi meravigliosamente simile a George.
Questo sì, lo dice Marta, no?
Dice Marta che è un po' di parte, però
baffi
sì.
E basta.
Però sì, io ce lo dire che lo
fa. Per me,
Fanno. E naturalmente Marta Marangoni, che è, insomma, è l'altra metà, o forse due terzi, insomma,
sì,
cioè nel senso che è come
almeno.
tre quarti, grazie per i tre quarti.
Va bene. Allora, Babylon Brassens, lo spettacolo che debutta domani al Teatro della Cooperativa, e quindi anche loro saranno in scena mentre c'è la festa di Radio Popolare.
Certo. E mentre c'è l'estinzione della razza umana.
C'è l'estinzione della razza umana.
Che io ho apprezzato tantissimo, perché lo lessi su Istrio. con il mio bimbo Plinio, che apprezzò moltissimo, un bambino di 10 anni.
Ma tu gli dai da leggere Istrio al bimbo?
Aldrovandi, gli dato da leggere Istrio al figlio.
Sì, attenzione.
Aldrovandi. Cioè, per cui, insomma, ero in presenza, eh. Non gli lascerei mai leggere Aldrovandi da solo.
Mai, ah, ok, solo. E neanche quello Istrio, mai. Però ecco. Va bene.
Però ci è piaciuto moltissimo e volevamo andare a vedere Eleonora, un'altra Amleta come me, e invece niente, non riusciamo a vedere.
Amleta, l'associazione che riunisce, insomma, molte artiste di spettacolo dal vivo, di teatro, soprattutto attrici, ma insomma ci sono anche altre, e che insomma sostiene in qualche modo i diritti delle lavoratrici dello spettacolo, ma anche e soprattutto sottolinea tutta una serie di malefatte ed abusi a cui spesso sono sottoposte, è una cosa antica, dal divano del produttore in poi. E esatto. Ce ne sono, c'è questa, c'è anche, ci sono trattamenti scorretti, pagamenti, insomma, cachet, onorari. Parità. Non equilibrati, dispari, eccetera eccetera. Quindi adesso ne abbiamo parlato in più di un'occasione, torneremo certamente a parlare delle cose che fa Amleta, ma avete fatto bene a ricordarla. Ritorno a Brassens, e come è fatto lo spettacolo?
Beh, è un partito da un divertissement, che era quello, l'occasione, era l'apertura, l'ouverture del mio concerto per Brassens del maestro Nanni Svampa. Ci trovavamo alla Shighera, sempre qua nella periferia milanese, nella nebbia, nelle brume, e partecipavano a questo misterioso concerto provino in cui Nanni cercava qualcuno per aprire appunto l'ouverture del mio concerto per Brassens. E noi già allora, un po' inconsapevoli, proponemmo un florilegio di brani in diverse lingue straniere. Quando Nanni lo vide, non solo ci scelse per il suo concerto, ma ci donò anche, perché poi il rapporto è andato avanti, noi nel 14 ci siamo sposati e Nanni Svampa e Dina Svampa hanno fatto i nostri testimoni di nozze.
Ah, però.
E come regalo di nozze ci hanno regalato una scatola di cartone contenente queste cassette provenienti da tutto il mondo con le traduzioni di Georges Brassens. Nanni Svampa ha avuto la grande intuizione di tradurre dal francese al milanese, non all'italiano come il più illustre De André, perché il milanese contiene già i suoni del francese, la U, le parole tronche.
Ci sono stati i francesi qui.
Dialetto gallo-romanzo. Per cui lui ha avuto la grande intuizione, le sue traduzioni sono risultate così musicali, così armoniose, così belle, che è diventato il punto di riferimento internazionale per tutti i traduttori, che sono tantissimi, perché Georges Brassens è il traduttore,
è il cantautore
più tradotto. Al mondo, incredibile. Quindi questo, in questo archivio di cui siamo venuti in possesso tramite questo meraviglioso dono, abbiamo trovato le creole, cosa abbiamo trovato? Il russo,
lo svedese, il bretone, il basco, il ceco, il
così sembra una barzelletta di Berlusconi, cioè il basco,
no,
il ceco,
vabbè,
il provenzale,
lingue da tutte le parti, ecco,
insomma, lingue meravigliose. Ma non solo Nanni ha tradotto alla lettera, ma ha tradotto anche le atmosfere, tant'è che la Brav Marcole è diventata la Rita dell'Urtiga, oppure il Bistrò il Trani e la Buisa, eccetera, il Montmartre la Buisa, no?
Quanti brani fate nello spettacolo? Quante traduzioni?
Siamo sulla ventina, ma non intere, non intere.
Degli assaggi,
anche perché è un po', bisogna capire anche come porgerlo al pubblico, molto bello il suono, però le parole di Brassens sono incredibili, quindi sarebbe un peccato non trasmettere anche quelle.
Sì.
Allora abbiamo trovato degli escamotage per passare al pubblico anche con delle chicche, anche i concetti, quindi una maniera nel recitare la lingua, però i suoni di queste lingue sono strepitosi. A un certo punto eravamo talmente tramortiti dalla quantità di lingue che avevamo ascoltato in quella cosa, che a un certo punto arriva l'inglese e ho detto: che lingua è?
Ci fate ascoltare un medley, come
sì,
si sarebbe detto negli anni 70.
Ci teniamo a dire una chicca, Iera, che questo archivio internazionale andrà sia nell'archivio di Flavio Aurelio del Cabaret Italiano, ma anche all'Espace Georges Brassens, a Sète, nella città natale di Sète, dove noi siamo stati in questo soggiorno studio e abbiamo potuto approfondire l'opera del maestro. Abbiamo incontrato degli artisti e delle artiste che ruotano attorno appunto all'essere brassensiani, questi amici e amiche di Brassens, molto bello, e quindi il nostro archivio verrà ufficialmente depositato anche a Sète, all'Espace.
Il vostro regalo di nozze?
Non quello vero, l'online, no?
Ah, scusa, pensavo va a set.
L'abbiamo messo online.
Le musica set restano a casa.
I nastri Wolf rimangono da noi.
Va bene, d'accordo. Allora, questo mi rassicura. Invece noi adesso sentiamo alcune alcuni di questi estratti, esatto, alcune di queste lingue, giusto?
Sì.
Poi capiremo quali.
Partendo da uno dei più illustri traduttori, in terra spagnola. Dall'assolata Spagna arrivano le traduzioni di Paco Ibáñez, grande amico del Nanni, grande traduttore. No, il traduttore è Pier Pascal, scusate, non voglio dire strafalcioni, Pier perché Pascal. Abbiamo studiato, grazie alla professoressa Mirella Conenna, che ringraziamo, e abbiamo studiato, abbiamo capito che non ha tradotto Paco Ibáñez, ma Pascal. Paco Ibáñez, noto per aver messo in poesia tantissime poesie di anche Pablo Neruda, ed è il più grande traduttore di Brassens in Spagna. E traducendo Brassens si è così guadagnato una cattiva reputazione. Quindi la mauvaise reputation l'è diventata la mala reputazione. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues a ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. In ambiente teutonico invece abbiamo le traduzioni del più famoso sessantottino Franz Josef Degenhardt. Ma noi, che amiamo i nostri amici, abbiamo scelto una traduzione meno gettonata, quella di Leo Kowald, prussiano antifascista anche lui, che ha tradotto Le parapluie, un incontro d'amore sotto la pioggia, un incontro fugace, bellissimo, romantico, meraviglioso, Le parapluie, l'ombrello, che in tedesco è diventato Der Parapluie. Es goss in Strömen auf die Platten und sie ging schirmlos auf der Ruhr. Sie wurde nass, ich hab hatte nen ausgebohrten Parapluie. Ich lief vorbei, um sie zu retten und bot ihr Herz mein Schirmchen an. Sie strich das Nass aus ihrem netten Gesichtchen und sie sagte gern: Für ein regemschim Stück, bisschen himmlisches Glück, wie ein Engel sah sie für mich aus. Bisschen himmlisches Glück, für ein regemschim Stück, das war kein schlechter Tausch für mich. Jawohl! Dalla sconfinata Russia arriva la traduzione Il compagno, Alexander Avaniesov. Voce russa della Voix de France in Russia. На базаре ви приблага ярде, кацека и цапусяка, наши бабиска капа правде, дралис, дралис, прага, вдут жандарми, вот обормоти, брижали си бе на грех, аз на коне, а коне мота, громпин грим, понги ки пура, громпин грим, кон грипи пура. Табариш. Dal paese del Sol Levante, dal Giappone, il pulitissimo ed educatissimo Hitoshi
Higashino.
Higashino di Osaka ha tradotto La Marine, gli amori marinai, incontri nelle navi sotto il caffè. Ai vat su segnat gru, ire vat shire sigru. Ore da bokuro zaku, edo hina shire du. Avazabi kuronima, kurusimi sai sa. Odoreba atarasi, atte così yare, atte gru. È così. Il giapponese non si dilunga in inutili convenevoli, ma la chiude prestissimo. Mentre invece poi abbiamo, cioè, pervenuta recentemente, quindi ci teniamo a farla anche questa, brevissimo assaggio di una traduzione greca di Dimitris Bogdis, un nostro amico che vive in Francia ed è greco e l'ha appena imparata. Ha tradotto Fernand la Cesira, che in greco è diventata Nono. Prego, maestro.
Mania ton ergienidon ego to sinithiso tu monaxia munastoliso maftisis tos nisto ritmon sas kefto me tinono cablono cablono sas kefto me tinana cablono xana
Σα σκέφτομαι την παλώμα, τα μου καμπλώνω ακόμα. Μα σα σκέφτομαι την μύρτια, αν δεν καμπλώνω πια. Στο καβλό μα μπαμπά δεν πάει παραγγελία.
Poi presi dal fuoco della traduzione, grazie, ci siamo fatti prendere anche noi e abbiamo tradotto addirittura in una lingua morta, il latino. E quindi la ballade cimetière è diventata Carmen Cemeteriorum.
Abeo sepulcra in abundanzia, inumaciones multiplas, in omnibus maximis cemeteris, abeo parvam potestatem. A modesta fovea ad mausoleum, semper cum aliquibus in abeo etia via splena sepibus, set tamen tristis ego sum. Quia non abeo, et hoc me offendit, et hoc deturpat nomen meum, non abeo tumbas in cemeterio quattuor passus ad homo mea, quattuor passus ad homo mea.
E non contenti, l'ultima, abbiamo tradotto addirittura in una lingua agonizzante, l'italiano, per l'uso che si fa dei congiuntivi. Le vent, il vento. E quando il vento, in pieno centro, spira furente, un impudente, una sottana si alza sempre. Quando il vento, in pieno centro, soffia irruente, ti sorprende, poi il cappello chi lo prende? I gradassi e i perbenisti lo detestano perché lui scompiglia i boschi, strappetti, ti ruba i panni. Dei gradassi e perbenisti, io vi dico che è così, giudice imparziale, il vento soffia sempre lì.
Si passa sul pont des Arts, tu crois les vents, les vents fripons, pour dans bagarre dans ton jupon. Si passa sul pont des Arts, tu crois les vents marrons, pour dans bagarre dans ton chapeau. Si passa sul pont des Arts, tu crois les vents fripons, pour dans bagarre dans ton jupon. Si passa sul pont des Arts, tu crois les vents marrons, pour dans bagarre dans ton chapeau.
Du perdu, Babylon Brassens.
Grazie.
Da domani al Teatro della Cooperativa, bravissimi, anche perché insomma siete reduci dalle prove, siete stati veramente eroici.
Grazie.
Grazie,
con,
grazie.
Con un volo pindarico mi volgo verso l'altra parte e invito invece il trio Abdo Buda Marconi a mettere mano ai loro strumenti per il terzo estratto dal loro Oltremura.
Allora, visto che è arrivata proprio adesso da Parigi la nostra ospite, abbiamo pensato di farvene ascoltare un pochino.
Ah.
Per cui sì, faremo un brano del nostro disco di Oltremura,
sì,
una tarantella che viene dall'Azerbaigian, perché esistono anche queste scoperte.
Ecco, adesso, quale microfono dobbiamo prendere, Zacca? Perché siamo stretti di tempi. Allora,
siamo stretti, ma ce la faremo.
Ce la facciamo adesso, e ci teniamo molto. Ciao, benvenuta, grazie di essere arrivata. Ciao, un applauso.
Aida Nosrat.
Di cui abbiamo parlato, mi viene da dire, da viva, no, da assente, cioè perché non sarebbe carino dopo il discorso che abbiamo fatto.
Would you like to join us here, Aida?
Yes, yes.
You can use my microphone. Definitely.
Allora,
questa è assolutamente una cosa che abbiamo messo assieme adesso durante la trasmissione.
Dai, allora, cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo quindi un brano che ovviamente, se non una sorta di telefono senza fili, è una tarantella, ma il nome è diventato Trantela, quindi sì, si sono mangiate qualche vocale nel passaggio.
Ma noi capiamo lo stesso.
Esatto, ecco, esatto. E abbiamo fatto questo nostro arrangiamento, insomma, che è finito nel disco Oltremura, ma ora ne faremo una versione con un paio di inserti con
della
la
voce
di Aida.
Di Aida.
Esatto.
Prego.
Esatto.
Mm-hmm.
خدمت از ما برسان سرو و گل و ریحان را
mia, che bravi, che meraviglia, che meraviglia. Grazie a Ida di essere arrivata. Allora, rapidissimi, facciamo una cosa, ricordiamo chi c'è sul palco e poi facciamo l'ultimo brano che per noi è il brano di chiusura. Grazie ai Du Perdu e buon debutto domani al Teatro della Cooperativa con Babylon Brassens. Un applauso.
Grazie,
grazie. Vi aspettiamo.
Grazie ovviamente ad alcuni degli interpreti dell'evoluzione, sì, l'estinzione della razza umana, ma forse anche l'evoluzione, volendo, di Emanuele Aldrovandi, al Teatro Franco Parenti da domani. Un applauso, grazie di essere venuti.
Grazie.
E grazie al trio Abdo, Buda, Marconi e ad Aida che ci ha raggiunto, insomma, che è stata veramente una bellissima sorpresa. E cos'è l'ultimo brano che ascoltiamo? Ops.
Questo viene da un trio come il nostro, un trio di corde, il trio Joubran,
sì.
Che ha scritto un brano che si chiama Mazar. È una melodia molto semplice ma molto bella, e ci abbiamo costruito sopra una specie di mantra, insomma.
Grazie al nostro tecnico Zacca, con noi quest'oggi, al pubblico in sala, al pubblico a casa. Il Suggeritore Night Live torna in forma di magazine, perché saremo distrutti dalla festa, lunedì prossimo, e poi ritorna però in diretta per gli ultimi due lunedì di giugno qui dall'Auditorium Demetrio Stratos. Siateci. E a voi la musica. Grazie.